Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 462 di Bold & Lie, che è un programma che forse sapete da 12 anni che viene registrato la domenica sera e l'NBA ci fa questi bellissimi favori di mandare tipo gara 7 delle finali di conference dell'Est qualche ora dopo la nostra registrazione. L'evento delle gara 7 delle finals, se non ho visto male, sarebbe domenica, quindi grazie NBA, ce ne ricorderemo. Non so in che modo potremo vendicarci, non credo, però ce ne ricorderemo. Ciao team.
Ciao a tutti, io volevo salutare soprattutto la Conference League.
Va bene. Ciao Show.
Saluto tutti, soprattutto quelli che hanno la pressione bassa.
Mm-hmm. Ciao Lore. Lore, ciao, evidentemente la pressione bassa.
No, ci sono, scusatemi. No. Ciao a tutti, io ho dei dubbi anche sul fatto che ce ne ricorderemo. Però.
Ciao Nick.
Buonasera a tutti, io a questo punto vorrei tipo la Conference come una sitcom, come fosse The Office, e so già che farebbe Michael Scott.
Sì, ciao Fleccio.
Ciao a tutti, sperando che l'audio mi assista.
Per non ora parrebbe di sì. Per ora parrebbe di sì.
Il signore no, ma almeno l'audio mi può aiutare. No.
Che Dio ti assista.
No, esatto.
Che Dio ti assista, no. Madonna Tranviera.
Oddio.
È già il livello altissimo, è già il livello.
Eccoli.
Vabbè. Deve essere la pressione. Comunque, una tennista americana, Coco Gauff, ha scritto, sapete che i tennisti a fine partita quando vincono firmano il vetrino sulla telecamera, c'è questa routine così, che qualcuno li trova anche simpatica, a me non può fregare di meno, comunque ha scritto Hit in Seven, quindi abbiamo già un'indicazione, no, io direi, prima di quella partita, le due note, poi andiamo a vedere cosa è successo nel resto della serie, sono, come sempre, o meglio, come quasi sempre, essendo gara 7 non si caga il cazzo a nessuno, poi ci sono sempre gli asterischi come quella dei Suns, però tendenzialmente non si caga il cazzo a nessuno, sarà curioso vedere...
Sono iniziata la puntata da tipo 3 minuti e già mi hai rotto il cazzo.
Già, quindi sono lungo rispetto ai tempi soliti.
Sì.
Esatto. E intanto qualcuno giustamente mi segnala che è l'anniversario di una certa gara 6 di Klay Thompson, ma a parte questo, dicevo, non si rompe il cazzo perché a gara 7, a parte certe situazioni, sarà curioso perché vincerà o meglio perderà o una squadra che gioca in casa gara 7, ma ops, anche questo è già successo, quindi la scortesia due volte, o... Cosa stai blaterando tu a microfono aperto?
Mi fai bestemmiare, che già l'altra volta l'ho portato bene, ma perché devo bestemmiare? Lo vedi che non sono io, lo vedi?
Di 5 minuti hai rotto il cazzo a due persone.
Ma siete entrambi toscani, quindi ve lo meritate.
Lo vedi che non sono io, ma...
Quindi hai rotto tutta la Toscana in 5 minuti.
Pisa compreso, che in questo momento per evidenti motivi, insomma, vabbè. o perderà una squadra che presumibilmente avrà vinto la stragrande maggioranza dei quarti e complessivamente il difensore dei punti nella serie, quindi è abbastanza curiosa. Obiettivamente è già abbastanza strano che gli Heat siano arrivati a gara 7, perché credo che i pronostici prima di gara 6 fossero tipo, boh, a star bassi 3-1, quindi 75% a favore dei Celtics, però vabbè, è quello che abbiamo visto, quindi in parte sicuramente i tifosi dei Celtics, poi in lacrime preventive e anche a posteriori per il suicidio della squadra, perché Tatum e Brown hanno preso solo tipo 7 tiri nel quarto quarto quanti diavolo erano, così via, ma obiettivamente la storia di gara 6 è stata che tra due squadre che più o meno si equivalgono e poi sono state condizionate a vari problemi fisici, l'equilibrio è stato rotto dalla migliore prestazione nella serie di un giocatore, dal giocatore più forte in campo, perché Butler, dopo aver fatto schifo, probabilmente non solo per colpa sua, ma più che altro delle sue articolazioni, ginocchia, caviglia, per 3 partite, ha fatto una partita in gara 6 assolutamente leggendaria, e punto, nel senso che non c'è granché da aggiungere. Lore,
sarei curioso di sapere le quote di Vegas tipo prima di gara 1, a metà di gara 3, prima di gara 6 e oggi.
Andare a ripescare qualcuno le saprebbe. Intanto ha segnato
so
che il Thomasson del Monza, che è un attaccante danese che ogni volta che entra dalla panchina segna, ha fatto gol anche oggi. Monza. Esatto, il Monza in questo momento, sì, quello. però questo è Git Chiari invece ha segnato, quindi vabbè. No, non so, qualcuno sicuramente le avrà da parte queste quote e sono abbastanza carine, però in effetti sì, ha ragione Nick, cioè c'è stato veramente un'altalena notevole in questa serie che da un certo punto di vista è bello arrivi a gara 7 perché comunque le squadre si equivalgono tutto sommato ed era un peccato che ci fosse un condizionamento così notevole da parte della forma fisica. Dall'altro è stata una serie che probabilmente agonia è la parola che rende meglio e quindi non so che gara 7 sarà, spero molto molto bella, spero, però non ho idea.
Secondo me sarà molto brutta invece, cioè a livello dici
tipo l'attacco di Miami in gara 5?
Oh, no. Sì, ma secondo me saranno tutte e due abbastanza frenate. Posso dire che, senza offesa per i toscani presenti, mi stupirei alquanto se alla fine passasse Miami. Perché li vedo...
Se ce l'avete con Miami, da inizio stagione che me
no, non è che ce l'ho con Miami, è che mi sembrano quelli fisicamente messi un po' peggio a livello di...
Sono d'accordo.
Butler ha tirato fuori veramente con il cappello, ma... Cioè, mi sembra messo fisicamente nelle ultime partite, ha fatto tantissima fatica. O ne fa due così, però poi vuol dire che effettivamente le finals, poveraccio, deve tirare tira le cuoia. Oppure, secondo me, si è speso il gettone nell'elimination game, ma cioè, se ne fa due così, è veramente roba da leggenda, cioè...
No, tendo ad essere d'accordo.
Ma lo stesso Lauri ha fatto una gara 6 che non aveva
migliorato. Esatto, però è anche lui, rotto bene, cioè siamo tutti... Poi, per carità, sicuramente a Boston, ma Smart non è a posto.
Williams, Robert Williams è sempre borderline, esatto, spaccarsi.
Anche Grant Williams ha qualche problema. Però
a parte quelli di rapporti con gli arbitri, dici?
Sì, no, vabbè, però ha avuto un infortunio, mi pare, cioè una roba leggera, però ha avuto qualcosa in gara 4-5, non mi ricordo, però cioè, gli altri, Tatum fisicamente, a parte magari qualche malanno che a questo punto della stagione tutti hanno, non credo abbia robe...
Oddio, la così. Spalla non è messa benissimo.
Però cioè, tra i due vedo peggio Miami, ecco.
Sì, siamo d'accordo.
Sinceramente non, assolutamente disaccordo. È dall'inizio della stagione che li difendo e tra virgolette li metto alti nei pronostici. Non ricordo,
no, però Tim, aspetta, io dall'inizio della stagione che dico che Miami è una contender, cioè, ed era forse quella est messa meglio, però effettivamente sono messe male fisicamente, cioè se fossero pari fisicamente io vedrei Miami leggermente sopra.
Ma io il discorso è che adesso non ricordo se l'avevo messi vincenti, secondo me sì, ma non ricordo al 100% perché francamente comincia a c'è una certa età, però il discorso è che c'è un vantaggio Celtics in generale per una serie di intangibles che più o meno fatico a mettere a fuoco, nel senso che era 7, tanto sappiamo tutti che è una pesca, ci sono un sacco di variabili e non necessariamente la più forte, la più in forma passa, questo è poco sicuro. Però se sono arrivate fino a questo punto mi pare evidente che siano un po' stati sottovalutati degli hit come strutturazione, un po' perché sono un po' improbabili probabilmente sotto certi punti di vista. Io credo che per quanto lo stimiamo nessuno pedina De Baio un secondo o un terzo effettivamente da titolo, che sia giusto o che sia sbagliato, e questo secondo me è un po' pesa.
Dai, terzo sì, secondo se l'ha levato lui da solo con le partite che ha giocato a metà serie la possibile qualifica.
Sì, vabbè, c'è, cioè, ci sono state serie in cui i secondi non necessariamente hanno brillato, ci sono state serie, sì, in cui ha fatto schifo Pippen, ma schifo pure lui, insomma, linea di massimo, e soprattutto a sta età ancora. Però sì, no, in generale anche ha ragione, non dico che siano visioni oniriche del tutto non attinenti alla realtà, anzi. Però qui la cosa che a me sembra evidente da gara 6 è che sono tornati dentro per una serie di energie nervose che sembravano in qualche modo aver fatto evaporare. Secondo me la serie gira su quella cretinata di Horford che fa il gesto dell'home run. Non è la squadra con cui fare questa roba qui, non è da Celtics in generale, non è, cioè, prendertela perché i tuoi giocano da signorine alla Bird e compagnia bella è molto da Celtics. Sta roba qui, cinema, teatro, io sinceramente non ricordo nemmeno il miglior LeBron mettersi a farle. Secondo me gli entra in testa più che Damon Greek, ho sentito che praticamente ha alimentato la vittoria, è quell'atteggiamento di mancanza di rispetto che tu non devi fare a una squadra che ha messo in silenzio Spoelstra. Non la preferisco, per carità. Spesso e volentieri delle serie vengono tra virgolette cambiate paradossalmente anche da un atteggiamento in campo piuttosto che da una micro motivazione che poi spinge gli altri. Per esempio a sti livelli basta poco secondo me per cambiare il vento. Comunque questa è la mia opinione, lascio il tempo che trovo.
No, però onestamente, cioè, poi sono d'accordo che in gara 7, in una gara singola, può succedere di tutto, così come è passata Dallas contro Phoenix, nonostante Phoenix continui a essere superiore, 9 volte su 10, secondo me quella gara 7 la vince Phoenix, forse 8 volte su 10. Ecco.
Non proprio quella gara 7.
No, quella non credo. Diciamo,
no, in condizioni normali, ecco. Quello che dico è che gara 6 l'ha vinta Miami basandosi su energie nervose e su una grandissima prestazione di un giocatore che fisicamente non so quanto possa ripeterla e su un altro giocatore che è Lauri, che anche lì fisicamente ha più di qualche problema.
Quindi è importante, è come l'hanno acceso Butler, per esempio, come l'hanno acceso, sostanzialmente credo i primi 5-6 canestri siano stati assistiti, nel senso che praticamente lo hanno tra virgolette messo in moto e credo a livello proprio di sforzo fisico siano stati tra virgolette, non dico canestri semplici, ma insomma non era il canestro da quello che trascina le balle col caravan, come spesso abbiamo fatto come esempio. È entrato, è andato a fuoco tra il terzo e il quarto, ma come dicevi Lauri praticamente sostanzialmente gli ha dato 3 metri di spazio rispetto a quello ai tiri che prende di solito. Ora io non so se Lauri è quello di gara 7, sarà questo in gara 7, però già accennavamo il fatto che ricordo settimane fa, no, la settimana scorsa, cioè, guardate, cioè, Lauri dalla prima azione sembrava avesse dato il trademark alla partita, e secondo me è nettamente l'MVP sentimentale della, e non lo dicevo, di Lauri, penso dall'anno 15-18 della partita, proprio perché se voi guardate una sua rivista un paio di volte anche gli highlights, cioè lui tira proprio le prime a metri tonnellate di spazio e sostanzialmente il playmaking lo firma tutto Lauri, un pochino a De Baio che è tornato a gestire il gioco. Se reggono così, secondo me i Celtics hanno poche risposte, nel senso che è una squadra efficiente dal punto di vista offensivo, per quanto si prende le licenze di Butler, perché sinceramente gli Heat non pensavo. Detto questo, sinceramente a me i Celtics, che secondo me è la cosa importante, sembrano molto più cotti fisicamente di quanto non siano gli Heat.
Allora, più che altro va anche detto che,
vai Fleccio,
essendo una gara 7, conterà molto cosa faranno i gregari da entrambe le parti, anche a maggior ragione perché è una sfida a eliminazione, quindi i gregari conterà ancora di più e naturalmente, come spesso accade, non sempre ma spesso, nelle gare 7 il gregario che gioca in casa ha qualcosa in più del gregario che gioca in trasferta, e questo con due squadre che si equivalgono così tanto sia come valore che come diciamo così essere ben allenate, che anche purtroppo come sfighe e come essere alla frutta fisicamente, questo potrebbe essere quello che spariglia veramente.
Quindi, ma perché tu sei abituato a aggregare dei Lakers del titolo che erano la miglior
lui secondo me, no, Fleccio secondo me stava dicendo che i Suns hanno solo stelle, nessun gregario, quindi insomma non è successo per quello, vabbè, niente. No,
infatti
io...
i titolari avevano meno
esatto,
nella gara esatto.
Io allora non mi dispiace l'idea di valutare i Celtics come più cotti degli Heat, se però ammettiamo che gli Heat sono più rotti, quindi gli Heat sono più rotti, i Celtics semisani sono più cotti degli Heat semisani, questo ci può stare.
A me più che altro la differenza è pare che i Celtics sono una squadra acciaccata, gli Heat sono morti.
Insomma, già così suona diversa. Sulla cosa delle scosse emotive tipo quella di Horford, io sono sempre combattuto, perché da un lato è innegabile che su queste cose ci si campi un po', ma dall'altra mi sembra quasi di mancare di rispetto a una squadra come Miami. Cioè io non posso... A parte Vaslem, che vabbè, tanto sappiamo il ruolo che ha, ma io non posso credere che...
È quello più morto di tutti, tra l'altro.
Sì, per altri motivi, però. Io non posso credere che gli Heat si siano segnati che Draymond Green, perché l'intervistatore gliel'ha messa nel naso, ha detto quella roba lì. Ma non è per quello che gli hanno vinto gara 6 e probabilmente non è neanche per la cosa di Horford. È chiaro che sono piccole cose che aiutano, ecco. Però
tu, sport individuali abbiamo fatti tutti, che secondo me è l'esempio più semplice, per quanto questo non lo sia. Cioè, se stai perdendo e stai perdendo in modo dignitoso, spesso e volentieri ti rassegni da un punto di vista, ok, cioè non che il tuo cervello dice stai perdendo, però c'è una cioè non ce l'hai quell'energia nervosa per dare quel quid in più, magari ti impegni ma non ti ammazzi. Nel momento in cui ti insultano o ti mancano di rispetto, non è che prima non giocassi forte, diventi pazzo di rabbia e ti dà quell'extra motivazione. Non ci dimentichiamo che questa è una lega che campa sul testosterone.
Questo sicuramente.
Intanto ho trovato che è più morto degli Heat che dei Gagliani, perché ha segnato il fisio.
Mentre quell'altro sta dormendo. Sono... Non lo so. Perché in tante situazioni invece il fatto che tu impazzisca peggiora le cose. Quindi non vorrei scadere nell'aneddotica su queste cose qua. Comunque, vabbè, resta il fatto che, essendo una gara 7, qualsiasi tipo di valutazione globale va un po' a quel paese. Già una serie è un campione ridotto, in cui magari non valgono le percentuali al tiro e tutto il resto, figuriamoci una singola partita. Dimmi, Lore, che non hai ancora detto niente, dici. Vuoi che faccia suonare una sirena? Non lo so.
No, non faccio nessuna sirena. Io dico, quanto domani anagrafe, secondo come va, rinominare Giacomo Neri, Jimmy Butler Neri, a parte quello, però no, sinceramente la scossa vera alla gara 6, che è quella appunto, come posso dire, meno attesa come risultato, come finisce in questa maniera, perché appunto gli Heat sono morti, i Celtics sono cotti, perché hanno vissuto 3 serie di grandissima fatica e questo gli va dato atto, e arrivare a questo punto è chiaro che quello è un valore da tenere in considerazione. Però dopo la gara 5 che abbiamo giocato, che ho detto vabbè, è finita, basta, posto così, siamo ok, è andata come è andata e tutto, penso che Lauri, come dice appunto Tim, sia il giocatore su cui dovremmo puntare il dito per quanto riguarda appunto la risposta che c'è stata in gara 6. Non tanto come punti, statistiche e tutto quanto, ma quanto appunto come approccio alla partita fin dai minuti iniziali. Ha messo anche delle triple decisamente pesanti, me ne ricordo almeno 2, senza alcun ritmo, in un momento tutt'altro che facile. È un giocatore che difensivamente si è buttato su, è molto generale dire si è buttato su tutto, però sì, nelle mischie lui e PJ Tucker c'erano sempre, quando c'era da sporcare un pallone sotto canestro lo sporcavano, quindi aspettarsi un'altra partita così da Lauri, dico a pensarla, mentre da Butler me lo posso aspettare, perché ormai lui è entrato in quella modalità dove sinceramente mi sembra che possa puntare chiunque, arrivare alla fine con chiunque. Per Lauri è già una cosa differente, anche perché, come detto, siamo abbastanza corti, e questo è il problema grosso con noi, perché noi ci siamo giocati un po' delle carte come Caleb Martin, che ha avuto una partenza molto buona, ma poi si è rivelato appunto per essere un gregario, probabilmente non per quel livello lì, almeno al momento. Stessa cosa potrei dire che Vincent, mentre continua diciamo la scomparsa di Duncan Robinson, non è pensabile in campo in questo momento, se non per il fatto che appunto siamo veramente contati. E quindi ecco, io tenderei ad essere più, se dovessi pensare con mente, appunto con lucidità, direi che giochiamo in casa, ma con i Celtics non parto favorito, non è un discorso di pretattica o di superstizione, ma è un discorso che il valore che si è visto in gara 6, per quanto ci abbia fatto veramente bene a Miami, non penso sia quello che si ripercorrerà anche su gara 7. Sarà molto più difficile. L'unica cosa su cui mi appiglio io è il fatto che, come tutte le gare 7, è una gara nervosa, è una gara fatta per giocatori infami, e se facciamo il conto ne abbiamo di più noi di infami. Ecco, questa è l'unica cosa che sinceramente mi viene a pensare in maniera buona, però è quello, perché sì, esperienza, voglia di mettere le mani dove nessuno le vuole mettere, roba di parlare con gli arbitri, questa roba qui, secondo me punta dalla... ho paura che sia l'unica cosa.
Mm-hmm. Poi oggi c'è Scott Foster che Grant Williams mi sembra proprio caschi male in quel caso, cioè proprio...
Sera?
Sì. No. Perdono gli Heat allora.
Si va a gara 8, quindi.
Perdono i Suns allora.
Facciamo in tempo a registrare la prossima puntata prima che finisca gara 7.
Abbiamo già dato. No, Scott Foster è quello famoso che prolunga le serie, io non so in gara 7, esatto, cosa può fare. Cioè.
O prolunga la partita, farà 87 anche review fino a... vabbè.
8 ore di gara 6, poi mi zittisco in un angolo. Spolstra, cambiamenti difensivi, oltre al discorso del raddoppio su Tatum, che ha fatto 30, bravissimo, con pochi tiri, con quei piedi fantastici, tutto quanto, però nel quarto quarto ha sofferto tanto, sia lui che Jalen Brown, e va dato atto un pochino a come ci sono stati gli adeguamenti sulla difesa, o non solo sul raddoppio, ma anche a un passaggio di distanza, il discorso dello stante, tutto quanto. Abbiamo recuperato tanti palloni che loro sinceramente non penso che si aspettavano se avesse nelle gambe.
Sì, aiuta il fatto che improvvisamente i Boston Celtics sono ritrovati in totale carenza di gente in grado di creare vantaggi, perché Jalen Brown non è che sia mai stato un ball handler eccezionale, ma ha completamente disimparato a palleggiare, quindi non si azzarda a mettere palla per trenare perché sennò gli sparisce. Smart ovviamente ha i suoi altissimi e bassissimi, e Tatum da solo insomma dei limiti.
Su Jimmy Butler, un discorso che avevo letto su Twitter mi era piaciuto molto. Jimmy Butler non è un top 5 NBA, direi questa stagione, di forse praticamente qualunque stagione, però è uno di quelli che ha la capacità su partita secca o su serie playoff di fare prestazioni da top 5 di questa stagione, di questa stagione, di quello che volete, che io sinceramente non ricordo. Cioè è veramente particolare come giocatore per questa cosa qua. Perché se uno prende una stagione intera di Jimmy Butler, se uno prende una stagione intera di Jimmy Butler, vede 27% da 3, passaggio vuoto, partite che sembra gli interessi meno, partite che dici un po' così, però quello che fa in gara 6 l'hanno fatto solo i grandissimi praticamente. Ma non è che
assolutamente.
Si vede la roba in gara 6 è sinceramente fuori di testa, perché si è messo ad attaccare non soltanto nella maniera giusta, ma anche in una maniera di un'aggressività difficilmente replicabile.
Tanto, scusate, ho visto un tifoso del Pisa che si faceva un selfie con Chiellini con uno Star Tac, praticamente, perché si apriva e aveva l'antennina, io non so, vabbè, non lo so. No, quello sta dormendo da almeno tre quarti d'ora, quindi non fa testo. Sì, che sta dormendo da un pezzo.
Non infierirei oltre.
Hai ragione anche tu. Va bene, comunque diciamo che dal punto di vista dello spettacolo le Eastern Conference sono state brutte. Dal punto di vista del pathos, per fortuna ci si era addrizzati un pochino nel finale, perché è stata mezza serie basata su blowout, e però blowout brutti, quindi non blowout che ne so, alla Warriors, in cui ti esalti, wow, sì, l'ondata nel terzo quarto, ma più di altro gente che non segnava per 8 minuti. Tutto sommato è stato basket da Eastern Conference che dà un buon sapore alla stagione, e comunque dopo anni in cui con il picco nella bolla, però poi vabbè, evidenti motivi dovuti anche al contesto in cui erano tutti riposatissimi e così via, gli attacchi sembravano aver preso il predominio del gioco, quest'anno si è tornati alle difese, non che questo sia un trend, come non lo era gli attacchi nel passato recente, non necessariamente che quest'anno le difese super siano tornate a spostare, magari deve diventare un trend, però insomma è bello vedere anche questa alternanza e rende anche ancora più sfidante l'idea di come costruire una squadra vincente, perché appunto non ha necessariamente un trend. E poi qua ci torniamo un po' quando parliamo magari del funerale dei Mavericks sulla costruzione della squadra vincente. Se non avete altro su Boston e su Miami, chiederei di nuovo a Fleccio questa settimana cosa ne pensa dei finalisti del posto da capo allenatore per i Lakers, che sono diventati uno solo perché ha avuto il posto.
Sì, ne penso bene, nel senso che obiettivamente gli altri due che erano rimasti fino all'ultimo momento, cioè Stotts e Kenny Atkinson, erano due allenatori, diciamo così, abbastanza quantità note, ecco, cioè, si sapevano i rispettivi punti di forza, si sapevano i rispettivi punti deboli, erano entrambi a mio parere soddisfacenti, e mi sarebbero andati bene entrambi, ben inteso. Con M c'è una possibilità che non mantenga le promesse, perché è molto quotato come assistente, c'è la possibilità che tradisca le aspettative e si riveli non all'altezza non all'altezza del ruolo di capo allenatore. Non sarebbe la prima volta che un assistente non riesce a fare il salto, però almeno con M c'è un po' più di upside, nel senso che di Stotts e Atkinson tu sapevi già in partenza che comunque non era né l'uno né l'altro uno dei migliori allenatori della Lega, né lo sarebbe diventato. Con M almeno non è detto, ma hai un minimo di speranza.
Fleccio, ti faccio una domanda seria, però stavolta.
Scusami,
non era lo stesso upside, però. No.
Sì,
no,
c'è.
Domanda.
C'è hashtag
non
suora.
Le aspettative che si avevano però con Walton, quando è stato preso Walton. No, era una domanda seria.
No, è vero.
Nel senso, si è passati da prendere.
Era una domanda seria da una persona poco seria.
No, adesso parte tutto. Cioè, mi sembra che sia stata fatta una scelta di nuovo su un potenziale. Walton forse aveva anche maggiore potenziale, perché all'epoca se ne parlava veramente benissimo come assistente allenatore di Kerr all'epoca. Cioè, si diceva che era il segreto di Steve Kerr in quella panchina dei Warriors a un certo punto. Poi è andata come è andata anche i Kings, quindi si è capito che probabilmente non era proprio lui il segreto. Però a me affidarsi nuovamente a un potenziale, essendo i Lakers in questa strutturazione, dove comunque non è che stai cercando di costruire, stai cercando di prendere un allenatore giovane in rampa di lancio, in una squadra giovane in rampa di lancio, avresti bisogno di qualcosa di molto più solido, sicuro e strutturato per certi livelli, secondo me. Se vuoi cercare di far funzionare una squadra che già difficilmente di su, per come è fatta, riesce a far rendere. Non so, mi sembra un po' un qualcosa di già visto e non so quanto possa andare a finire bene. Ecco.
Guarda, rispondo io a due cose. Walton, onestamente, non lo so se era in assoluto una stampa così buona. Ovviamente l'aver vinto quelle, quanti erano, 20 partite in cui che era mancato, non mi ricordo neanche quante fossero, gli ha dato una spinta notevolissima, però c'è sempre l'asterisco aggiuntivo che era famiglia Lakers. Non che questo abbia condizionato, sì, però obiettivamente meno,
no, certo, non aveva il stesso pedigree.
Diciamo che sulla carta credo che M sia tutto quello che una squadra come i Lakers dovrebbe fare nell'impossibilità di arrivare veramente al nome grosso, perché di nomi grossi non ce n'è. Le possibilità potevano essere forse niente del tutto teorica Doc Rivers, che però insomma non credo vada approfondito il perché no, e poi comunque resta sotto contratto con Fila, poi vabbè, magari potevi convincere Fila a fartelo, a mollartelo, ma questa è un'altra storia. O magari questa era proprio l'idea di Morey, cioè convincere tutti che lui voleva tenersi e farsi pagare per portare via Rivers, ma questa insomma è un'altra cosa. Poteva essere Snyder, che comunque anche lui in un certo senso ha già respirato aria Lakers, ma probabilmente come allenatore di altissimo livello, altissimo profilo, non so se si è bruciato, ma ha bisogno un attimo di qualificarsi, e mi sembra un filo troppo abrasivo per inserirsi in un spogliatoio e più che altro con quelle stelle lì. Quindi tutto sommato, anche senza fare un discorso di la volpe l'uva, la scelta di Darvin Ham mi sembra la migliore possibile per i Lakers. E poi forse sì, in teoria ha ragione Sean nel dire che servirebbe altro, però anche ai Celtics magari serviva altro, Udoka sta facendo il fenomeno. Quindi secondo me è tutto, sulla carta è tutto assolutamente giusto, e non so quanto di questo sia una scelta di rimbalzo dopo aver fallito con l'allenatore già vincente, per tornare alla scommessa, per averci già provato, aver fallito anche con la scommessa, o quanto sia semplicemente un ascolta, facciamo che per una volta cioè prendiamo una scelta che abbia senso a prescindere. Poi ovviamente sono delle piccole sfumature che ci fanno preferire lui ad altri, perché magari da qua c'è già passato in un certo modo, però mi sembra che sia una cosa che ha molto senso. Poi ecco, può anche non funzionare, quello non so, però dal punto di vista del processo mi sembra una cosa molto, molto a posto.
Ma allora, dal punto di vista del processo, il problema è stato che, come al solito, appunto, si è ragionato solo in termini di famiglia Lakers, perché comunque DM, i due aspetti che sono stati sottolineati dalla stampa, da chi ha seguito le trattative, non sono stati è un giovane, è di prospettiva, eccetera, eccetera, ma sono stati, come dicevo l'altra volta, A, M, all'approvazione di LeBron James, e B, M è stato assistente all'Antonio Lakers e quindi va bene. Quindi il fatto che il processo sia stato serio mi permette di dubitarne, anche perché i Rambis erano sempre coinvolti, eccetera, eccetera. E, no, quel che c'è da dire, le obiezioni di Shaw hanno tutte molto senso, il problema è anche che i Lakers sono in una situazione talmente disastrata che non credo che avessero molto da fare gli schizzinosi su dire meglio un esperto, meglio un giovane, meglio questo, meglio quell'altro. Cioè, comunque, a prescindere da tutto il resto, bisogna anche dire che finché non viene risolta la questione Westbrook, qualunque allenatore venga scelto, sia anche Mandrake, non ti porta da nessuna parte. Quindi comunque bisogna fare anche dei ragionamenti in prospettiva. Cioè,
posso provare a essere severo e forse un po' ingiusto?
No, aspetta, stavo per severa e ingiusta, e poi vediamo se è più severa e ingiusta la tua. Molti hanno detto se non viene risolta la grana Westbrook, qui i Lakers devono prendere un allenatore che sia bravo a gestire la ricostruzione dal 2026 in avanti. Ecco, che forse è severo, forse è ingiusto, ma poteva avere un senso.
No, credo di essere più severo e ingiusto io, anche perché credo che nel 2026 ci saranno almeno altri 6 allenatori. Secondo me nessuno voleva bruciarsi, e sai che se vai lì al 99% ti bruci. E Darminam è uno che ha bisogno di fare il salto, e l'occasione ce l'hai o non arriva, può arrivare anche che non arriva mai. Vedi Messina, vedi un sacco di allenatori, di assistenti del genere, che quando tocca a lui e poi non tocca mai a lui. E quindi lui ha preso al volo l'occasione che altri hanno detto, cioè Scotts, Atkinson, sono allenatori che godevano di buona fama e poi sono usciti a luce, perché quando ti esonerano sei sempre un po' così, se dopo che ti esonerano il lavoro che fai è uno dove ti bruci, la tua carriera di allenatore NBA è finita.
Sì, no, ma non mi sembra tanto hot take questa, però è invece abbastanza seria come analisi, nel senso che giustamente puoi fallire una volta nell'NBA, difficilmente se fallisci due volte di fila poi ti richiamano, quantomeno non subito, ecco, magari passano anni e obiettivamente...
Il mio severo e probabilmente ingiusto è che non è che i Lakers hanno preso quel tipo di allenatore, è l'unico allenatore che gli ha detto va bene.
Ci sta, può anche darsi che gli altri abbiano detto o magari non hanno detto no, ma hanno fatto pretese per farsi dire di no, ecco, che sarebbe più o meno la stessa cosa.
Ma puoi anche dire sì, vengo, ma mi dai 5 anni garantiti, tutti esatto, sull'unghia.
M ne ha avuti 4,
equivale a dire non voglio venire.
M ne ha avuti 4.
Ma che cifra?
Non credo che sia proprio marginalissima.
Poi, oppure più semplicemente dire no, dicevo più semplicemente dire sì vengo ma non voglio sentire parlare di Rambis, ecco, una cosa così.
Ecco, questa è un'altra cosa decisamente più seria. Io credo che quanto i Lakers vogliono investire lo scopriremo sulla base dello staff tecnico che verrà affiancato a Darvin Ham, cioè premesso che ovviamente li devi convincere, però se... Non lo so, però premesso che, ripeto, devi convincere, però se tu inizi a vedere che di fianco a M mettono, ipotizzo perché i nomi erano questi, Stotts come secondo, o prendono Atkinson dagli Warriors e lo mettono come secondo, e un altro valido, allora inizia a dire ok, ci stanno veramente investendo, ci credono, stanno spendendo dei soldi. È chiaro che se i vice di M finiscono a essere che cavolo ne so, il fratello di Caruso e lo zio di Lonzo Ball, che il problema è un po' diverso, ecco.
Sono Rambis e Phil Jackson invece di...
e Magic
e LeBron, LeBron,
non dimenticarti Magic.
Va bene. Anche perché qui, no, perché qui si rientra anche nel discorso che è stato fatto moltissime volte in casa Lakers negli ultimi anni, cioè di dire attenzione, c'è il salary cap e tutto quanto, però un aspetto su cui non c'è il salary cap sono gli allenatori. Quindi perché per guadagnarti un vantaggio competitivo non inizi ad allentare soldoni e crei, diciamo così, il dream team che non puoi creare sulla carta, lo crei, non puoi creare in campo, crei negli spogliatoi, che sarebbe una cosa molto sensata, non è stata mai fatta.
Conta molto più il controllo. Cioè, onestamente, se tu puoi farti un esempio, se tu fossi Spoelstra, lascia perdere Udoka, che bene o male l'hanno preso quasi dal marciapiede. Cioè, che interesse avresti ad andare ai Lakers? Sento, se prenderne 15 milioni piuttosto che 25, adesso faccio un calcolo approssimativo, ma non ti conviene rimanere dove sei già un papa, e tanto più o meno tra 15 e 25 milioni ti cambia, ma non ti cambia vita.
Ma sai, era un discorso più non di prendere tipo Pop e Spoelstra, e cioè non prendere tutti i top allenatori, però prendere tipo i top assistenti, per esempio. Però comunque non se ne è mai fatto niente per un motivo molto semplice, per cui, come diceva scherzando, ma fino a un certo punto prima, tanto le decisioni ai Lakers tu le devi prendere consultando sempre i soliti Rebbis e Pelinka quando non era GM, eccetera, eccetera. Quindi comunque, che poi si ritorna anche al discorso del dire perché i Lakers, praticamente unica squadra NBA ormai, visto che non sono più gli anni 90, ti dicono tu sei il nostro allenatore, ma gli assistenti te li scegliamo noi. Che è un'altra cosa su cui i top allenatori o anche gli allenatori di seconda fascia ti dicono va bene, grazie, te lo scordi. Perché? Perché sì, perché non vogliono che tu ti crei un coaching staff, perché tanto le decisioni le prenderai tu, e se hai qualcuno con cui ti devi consigliare, quel qualcuno è gente della famiglia. È sempre questo sistema barbaro che si ripropone in tutte le salse.
Va bene, intanto il Thomason del Monza ne ha fatto un altro, il presidente si è svegliato e quindi...
Però ancora adesso non ha capito cosa è successo.
No, perché prima sul terzo si era svegliato e si è pettinato. Gli avevano detto, mettiti, che magari ti vedono sullo schermo.
però ha apprezzato la corsa di stoppa, di stroppa sul 4-3, che si è alzata anche la maglia, si era fatto intravedere la panza da birra che...
Sì, era una via di mezzo tra Malesani e Mazzone, cose di questo tipo.
Sì, un po' Homer Simpson.
Un po' Homer Simpson, sì.
Ripeto, mi sarei fermato a Pisa.
A parte questo, c'è stato un altro movimento che ha riguardato non i giocatori in campo, ma gli uffici. Ne è visto il passaggio di Tim Connelly da quello che decide chi se ne frega del ruolo a Denver a quello che decide chi se ne frega del ruolo a Minnesota. Tim Connelly premiato con un contratto da 5 anni e 40 milioni di dollari complessivi, team non svenire, cioè 8 milioni di dollari l'anno per un, chiamiamolo un pobo o un qualsiasi cosa del genere, che è notevole. Due cose hanno fatto un pochino storcere il naso. La prima è che Denver ormai da anni venga abbastanza, come dire, prosciugata di figure di riferimento di questo tipo. Poi ce n'è sempre uno dietro che prende il posto di quelli davanti. Lore, tu queste cose le sai meglio di tutti noi. Adesso c'era Calvin Booth, che vedevamo già a Rimini, sì, a Treviso all'epoca, e che sicuramente è molto competente, magari non farà rimpiangere Tim Connelly. Hanno uno staff di osservatori speciali internazionali assolutamente incredibile, però sembrano un pochino cheap, un pochino economici, col braccino corto stile, appunto, Lakers, come abbiamo scritto, da questo punto di vista. E l'altra cosa, e questo probabilmente dipende esattamente dal contratto, è che, come accennavo prima per la storia di Doc Rivers, stranamente i Nuggets non hanno ricevuto alcuna compensazione, anche fosse due seconde scelte del cavolo, per questo passaggio. E questo probabilmente dice più dei Nuggets, di come fanno le cose, che di molte altre situazioni. E considerato che hanno un due volte MVP, insomma, un pochino puzza la cosa. Per i Timberwolves invece, ovviamente, una scelta molto molto buona. Mi pare abbastanza evidente che sia indirizzata alla nuova proprietà, che abbiano voglia di fare le cose sul serio e che quindi appunto dove si possono spendere soldi senza farsi problemi lo stiano facendo, quindi bravi, poi magari andrà male, però se non altro fai le cose fatte come dovresti. Lore, non so se vuoi dirci qualcosa dello staff dei Nuggets, di Calvin Booth, di chi ti parla a te.
No, loro sono quelli che... Calvin Booth sinceramente conosco quando aveva iniziato appunto, che lo portava da scout e poi ora ha scalato ovviamente fino a quest'ultima posizione. Mi viene da pensare abbastanza bene, perché comunque Denver è vero che è una squadra che è un pochino cheap, ma tende sempre a rinnovarsi con gli insegnamenti di quello che ha già lasciato. Un altro elemento dei Nuggets che penso stia facendo molto bene, dal mio punto di vista, poi ecco, se mi la vostra, è Karnišovas, che è un altro che è partito come scout, appunto di quel...
Guarda, dal mio punto di vista ha fatto un lavoro meraviglioso, proprio impagabile.
Sapevo.
Però, no,
però anche lui è partito dal dipartimento di scouting, che appunto è molto buono, non soltanto a livello europeo, però è anche a livello europeo loro sono bravissimi, oltre a scavare appunto talenti, Jokic non ho visto, però sono anche molto attenti a quello che succede sul mercato europeo, quello professionistico, non so. Che è una cosa che comunque non voglio dire che ha fatto scuola, ma se ci sono delle prime franchigie che hanno lavorato in questa maniera, tra questi ci sono loro. Tanto va dato appunto a Karnišovas, che poi portò appunto Rafał Juk, che è questo scout polacco che ci lavora ancora. Però ecco appunto il discorso loro è: non siamo un grandissimo mercato, anzi, per mantenere una cosa del genere capiamo che ci sono, possiamo perdere degli elementi, e quindi quello che fanno loro è appunto formare i dirigenti all'interno proprio della stessa franchigia, che è un discorso che ha, secondo me ha molto senso a livello loro. Se non mi sbaglio anche Connelly faceva parte appunto di questo passaggio col GM precedente.
Beh, c'era Ujiri.
Quindi se questa cosa continua ad andare avanti, continua ad andare bene, e per loro va bene sia a livello appunto salariale, se vogliamo metterla così, secondo me fanno bene a tracciare questa linea, come fanno da sempre.
Va bene, se non ci sono altre questioni, invece andiamo sul basket giocato, perché è finita una serie a Ovest che... allora, è finita una certa serie a Ovest degli Warriors, in realtà in giro si è già detto, poi non so che percezione ci sia tra magari i nostri ascoltatori di quello che gira sui podcast americani e così via, sicuramente che gli Warriors riescano a tornare in finale con questo core, con l'aggiunta sicuramente di ottimi giocatori, tra quelli che hanno scelto e gli sono cresciuti come Poole e quelli che hanno beccato fuori come Wiggins, che è una storia assolutamente pazzesca. E quando si parla del contesto adatto per far venire fuori i giocatori nel modo ideale, credo che Wiggins vada portato come esempio da qui all'infinito, perché tra l'altro è una nascita, costruzione o rinascita e ricostruzione avvenuta a 26 anni, non è, quindi forse dimostra anche che non è mai troppo tardi in un certo senso, e quindi chi se ne frega se ti hanno mandato in un gulag a inizio carriera, c'è sempre tempo. Ma a parte questo, è assolutamente notevole che questa squadra torni in finale. Poi ovviamente saranno le solite polemiche, ma gli altri sono eliminati da soli, non hanno giocato contro nessuno, gli altri hanno rotti, quello che volete. Questa è chiaramente una dinastia come ce ne sono state poche, pochissime. Poi che non sia a livello di longevità degli Spurs è palese, ma nessuno lo sarà mai a livello di longevità degli Spurs. Se vinceranno questi titoli o no, non è irrilevante dal punto di vista poi della loro, come dire, legacy, specie magari il post nella storia di alcuni giocatori, però non toglie né aggiunge niente appunto alla, a quello che hanno costruito tutti insieme, Curry, Green, Thompson, Steve Kerr, e Myers. Poi c'è anche gente che non ha meriti come l'Ecob, ma se li piglia lo stesso, anche se in realtà no, l'Ecob ha il grossissimo merito di aver detto vaffanculo, butto giù un fantastiliardo di luxury tax anche nell'anno in cui tanchiamo, perché lo slot dello salario di Wiggins, che, o meglio di D'Angelo Russell, che poi diventa Wiggins, è fondamentale per stare competitivi, perché altrimenti lo perdiamo e non ripeschiamo più. Quindi al di là poi dei complimenti agli Warriors, che sono veramente una roba incredibile, e Curry ha 34 anni, quindi io non so come faccia un giocatore del genere a essere in quelle condizioni fisiche ancora, ok, ha un chilometraggio limitato, si è riposato un anno, va bene, quello che volete, però veramente pazzesco. Partirei da loro, insomma, che si sono meritati assolutamente la finale. Non hanno mai forse sofferto veramente in tutti i playoff. La squadra più pericolosa per loro sono stati i Grizzlies, che dice tanto del futuro dei Grizzlies, specialmente dal punto di vista dell'impatto fisico, ma anche dal fatto che, suicidatisi con gli altri là, i Warriors hanno abbastanza schiantato gli altri avversari. Poi dopo con calma arriviamo anche ai Mavericks, quindi se volete dire qualcosa sugli Warriors, vai.
Allora, non mi è piaciuto che dopo che hanno fatto le finali è diventato, vabbè, ma chiaro che fanno la finale, cioè questi qua sono lo stesso core, questi qua hanno fatto 6 finali in 8 anni, era scontato, mancava solo che se fossero sani tutto va così, che è molto semplicistico come cosa, perché nonostante i Warriors siano partiti molto bene inizio anno, non erano questi Warriors per tutta la stagione, che quando è rientrato Klay Thompson, quando è rientrato Green, quando è rientrato Curry, hanno dato il miglior momento della stagione in questo momento, e quindi potevamo prevedere, pronosticare i Warriors in finale, non era così scontata come cosa, e non la darei per non darei nemmeno per certo che vincono le finals, nonostante, visto quello che adesso esce un po' acciaccato, non la vedo così scontata, sebbene siano favoriti come cosa. Sul fattore altri giocatori hai parlato abbastanza tu, non aggiungo tanto altro, perché insomma quello è stato sviscerato, però ecco, hanno fatto dei grandi playoff anche per questo. Una cosa su cui bisognerebbe anche un pochino sottolineare, visto che l'anno scorso si è spaccato il cazzo alle due finaliste che hanno beccato solo squadre rotte, i Warriors quest'anno hanno beccato dei playoff abbastanza facili per demeriti degli avversari che potevano essere lì, per un po' fortuna, ma d'altronde nel senso non è che puoi affrontare chi non è davanti, affronti chi è di fronte, i Warriors chi è di fronte è dominato, però i Nuggets non erano effettivamente un avversario credibile, i Grizzlies si è spaccato già praticamente all'inizio di tutta la serie, questi Mavericks non dovevano forse nemmeno fare le finali di conference, sono trovati lì, quindi nel senso finora hanno avuto un percorso abbastanza facile, ma nonostante tutto hanno fatto assolutamente quello che dovevano e hanno abbastanza dominato queste serie che dovevano vincere, quindi se quello che devi vincere lo vinci bene, hai già fatto ampiamente la tua parte.
Sì, poi evidentemente se vinci bene è perché sei tanto forte, come dire, se facessi fatica forse saresti un po' più attaccabile e criticabile, perché avversari teoricamente non fortissimi li hai battuti facendo fatica, quindi non è che sia, come dicevi tu, scontato arrivare in fondo, non è che sia scontato vincere bene le serie. L'altra cosa da segnalare forse è che praticamente stanno ricostruendo in corsa mentre vanno in finale, che è un'altra cosa assolutamente folle, perché io sono sicuro che non tutti tra Poole, Moody, Kuminga, Wiseman e chi altro c'è saranno giocatori validi, però anche solo che ce ne siano un paio, cioè Poole e Moody stanno giocando, e poi vabbè, Poole ovviamente si è un po' ridimensionato rispetto alla serie con i Nuggets, anche alcuni tratti contro i Grizzlies, però cioè, che era buttato in campo Moody, e questo sta in campo, non dico da veterano, ma senza fare porcherie, segna quello che deve segnare, difende, si è già integrato nel sistema difensivo offensivo di Warriors, che non è esattamente così intuitivo, quindi veramente veramente pazzesco questo degli Warriors, che tra l'altro saranno, credo, nei dintorni del 100% di salute, o comunque di quanto più possibile si possa essere vicini al 100% alle finals, che è molto poco, perché si stanno ritornando piano piano ad allenare gli assenti, che sono i Iguodala, che ovviamente farà qualche cameo qua e là, però intanto c'è,
Tu ricordi Gudala?
Tu ricordi Gudala? Otto Porter, che probabilmente è la miglior firma della stagione di Warriors, che continua a essere una vergogna, l'abbiamo preso al minimo, e che è sicuramente invece il role player di riferimento degli Warriors insieme a Looney, ma quello è un discorso un po' diverso. Tra l'altro vi ricordo che Looney ha 26 anni, così, quindi farà tranquillamente
e mi stupisce molto di più Looney di Otto Porter, onestamente, giunti a questo punto, perché Looney ti sembrava sempre abbastanza rotto, giusto per poi guarda quella carriera già in declino.
Guarda, ho visto Otto Porter l'anno scorso da vicino, per quanto si possa essere vicini da un televisore, ed era morto. Assolutamente morto. Quindi bravi loro. E tornerà anche Gary Payton, che ne parlavamo anche prima su Telegram, aveva come prognosi tra le 3 e le 5 settimane dalla frattura al gomito, che poi non è stata mai quantificata nel dettaglio, perché frattura può dire un sacco di cose, il giocatore c'ha la frattura, le finals inizieranno quando saranno passate più di 4 settimane dal suo infortunio, quindi sarà magari non a tempo pieno per gara 1, ma comunque sarà parte della rotazione degli Warriors, se dovesse servire. Poi ecco, c'è da dire che né i Celtics né gli Warriors hanno degli uno che sono dominanti dal palleggio su cui tu debba buttare Gary Payton, però meglio averlo che non averlo, quindi anche questo, insomma, saranno presumibilmente abbastanza sani per le finali. Io diciamo che sicuramente partono con un vantaggio fisico, anche perché si riposeranno per altri 4 giorni, 5, e non prenderanno un aereo per un'altra settimana piena, e questo sicuramente ha un impatto sul recupero fisico. Hanno fatto 2 giorni completi di scarico, quindi ha ricominciato ad allenarsi oggi praticamente, dopo la partita con Dallas, quindi questo sicuramente aiuterà di fronte a squadre che usciranno da una serie estremamente logorante.
Sì, anche perché non ho capito perché in questi playoff si gioca sempre un giorno sì, un giorno no, invece dei soliti 2-3 giorni di riposo.
Guarda, in realtà non è un calendario tanto dissimile dal solito, è che ovviamente pesa a vederla così, si potrebbe fare decisamente meglio, specialmente magari no, però, di trasferimento, un giorno in più lascia.
Esatto, di solito nei giorni in cui si passa da una città all'altra si lasciano i 2 giorni... Di riposo invece che un giorno di riposo qua, ma forse però è già l'anno scorso hanno iniziato a far così,
e non solo quindi... l'anno scorso, sì, però
però la bolla di Orlando
prima c'era la bolla e prima onestamente non mi ricordo, cioè mi ricordo che c'erano le finali di conference, avevano questi un giorno di buco perché c'era il momento in cui c'era un trasferimento, quindi c'era un passaggio di mezzo in cui non si giocava. Prima della bolla onestamente non mi ricordo. Parlo però un attimo dei Warriors, perché hanno fatto un inizio di stagione che è stato abbastanza clamoroso, non ce lo si aspettava, perché c'erano veramente tante incognite dal punto di vista fisico, dell'età, di come i giovani si sarebbero potuti integrare in questa squadra, eccetera eccetera. Io onestamente anche in questo podcast a inizio stagione, quando li ho visti partire così forte, li ho messi subito tra le contender, e anche quando hanno avuto il calo ad un certo punto in cui anche alcuni di voi dicevano che probabilmente avevano overperformato inizio stagione e adesso avevano un calo e quindi non erano più tra i favoriti per una finale, ma era una squadra sicuramente rognosa, li mettevo comunque tra le finaliste, ma perché mi davano proprio l'impressione di come anni fa una squadra sicura di se stessa, sicura di poter arrivare in fondo, e questi playoff l'hanno abbastanza dimostrato, e sono tornati anche probabilmente su alcuni difetti, gara 4 che hanno perso con Dallas, perché secondo me si sono un po' troppo seduti sul loro per essere sicuri di arrivare in fondo comunque in questa serie, e quindi si sono fatti fare un parziale che poi non hanno recuperato, stanno di nuovo vivendo alcuni momenti in cui hanno dei buchi e si fanno fare dei parziali che poi pensano di poter recuperare con il loro talento, così come è stato anche in passato quando hanno anche perso la finale contro Cleveland. In alcuni momenti sembrava proprio che fossero comunque sicuri di riprendere una partita che però non hanno più ripreso. Qui secondo me c'è da dare tantissimo merito a Kerr per saper instaurare in questa squadra tutta questa sicurezza che alla fine è quello che li ha portati, li sta portando fino a questo punto, oltre vabbè, al fatto che comunque gli hanno, Kerr ha saputo ricostruire una squadra e ricostruire dei giocatori che francamente sembravano abbastanza persi a un certo livello per l'NBA, perché Wiggins, che secondo me è stato il vero MVP di queste finali di conference, è un giocatore totalmente diverso rispetto a quelli di due anni fa e nessuno si aspettava che potesse diventare un giocatore del genere, così come i vari Moody e Pulli, come avete detto, che anche lì non si pensava potessero essere, nel primo caso, già utile in una finale di conference, nell'altro caso un giocatore che spostasse in una finale di conference o comunque in playoff in una contender.
Questo è possibile?
No, ho detto così tante cazzate che siete...
Questo è possibile quando hai un contesto così.
Comunque io sono un po' in disaccordo con quello che dicevi tu, nel senso, no, non in disaccordo. Credo che insomma avere fiducia a prescindere per quello di quest'anno, per quello che sarebbe stato negli anni passati, era semplicemente cieca fiducia, perché nulla avrebbe confermato che Curry avesse ripreso a tirare dopo mesi di slump, e non parlo di un paio di settimane, parlo di 3 mesi di slump pesante. Nulla avrebbe dimostrato che Clay sarebbe tornato a difendere in questi modi e a fare queste percentuali del genere. Pulli gli è esploso l'ultimo mese di regular season, perché prima non era questo. Cioè, ci sono tante cose dei Warriors che sono arrivate via via nel corso della stagione e nel corso dei playoff, quindi cioè, dopo il primo mese sì, sicuramente erano la squadra più impressionante. Poi hanno avuto un periodo di sella piuttosto consistente, dire non esiste, tanto tornano a essere forti. Secondo me era un po' cieca fiducia, mm-hmm. Ecco, perché non c'erano prove a supporto che avrebbero detto sarebbero arrivati a essere questo. Cioè, sono veramente state delle sorprese molte cose che sono successe.
Sì, sono d'accordo. Va bene, parliamo di Dallas. Come dicevi prima tu, Nick, probabilmente sono andati un po' sopra arrivando in finale di conference, quindi poi ovviamente il livello si è palesato in faccia come un autotreno e quindi ci sono schiantati alcuni giocatori che in una serie precedente non nominabile erano stati assolutamente determinanti, come Kleber, hanno praticamente non solo smesso di segnare ma anche smesso di tirare, quindi sono stati assolutamente devastati dal punto di vista psicologico dagli Warriors, ci sta. Qui vanno fatti, secondo me, due ragionamenti all'interno del loro funerale, che ripeto, è fin qua il miglior funerale visto, perché sicuramente la squadra che è andata più sopra le proprie potenzialità tra quelle che abbiamo salutato finora. La prima è come faranno loro ad andare su da qua, perché lo spazio di manovra è limitato, e questo dipende anche in parte dal fatto che Doncic è arrivato molto presto, perché di norma tu riesci ad affiancare non necessariamente una stella, ma un secondo giocatore draftato forte o decente, o vedi tu di che livello mettere a fianco al primo, perché comunque il tuo giocatore franchigia che ha avuto il culo, la fortuna, la bravura, quello che vuoi, di draftare è ancora scarso. Doncic che brucia le tappe, in un certo senso ferma un pochino la crescita dei Mavericks, perché non sono riusciti ad ottenere assolutamente nulla dal draft, anche a prescindere da insomma scelte cedute e così via. L'altra questione riguarda più in assoluto, più globalmente, il sistema che adesso viene definito eliocentrico, con tanti saluti a Galileo, cioè quello in cui c'è la stella che fa tutto e gli altri dietro, con grandissima differenza di rendimento tra il miglior giocatore della franchigia e gli altri. Si dice sempre, no, queste squadre faticano ad arrivare sopra un certo livello, eccetera, eccetera, però bisognerebbe forse anche capire se queste squadre non vanno meglio del dovuto. Cioè, io non credo che nessuno faccia la squadra eliocentrica per scelta. Non la faceva Morey, che è sempre stato uno che ha voluto piuttosto accatastare talento a caso e poi provare a farlo coesistere, piuttosto che avere la singola star e poi i comprimari intorno. Non lo vogliono sicuramente i Mavericks, che hanno provato a prendere una star che poi star non è, al di là dei problemi fisici, ma ci hanno provato. E quindi non credo che si debba, come dire, cassare chi si presenta con un sistema eliocentrico. Sono le conseguenze. Chiunque vorrebbe avere un quintetto di All-NBA, nessuno sarebbe così folle da scegliere scientemente di mettere in squadre, cioè dei compagni scarsi intorno a Doncic. È che va così perché c'è un salary cap, perché come dicevo prima, Doncic che esplode in fretta ti brucia un po' le tappe e ti brucia, se vuoi, alcune scelte al draft. Questo purtroppo succede. E ripeto, sulla valutazione complessiva del sistema eliocentrico, sì, è vero, non arrivano mai in fondo, però così a spanne mi sa che spesso arrivano un turno più avanti dove dovrebbero, perché proprio il sole del caso è veramente molto luminoso. Quindi via 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 col funerale di Mavs. Prego, prego.
Beh, il funerale della squadra che finora ha fatto overperforming rispetto a tutte le altre, cioè al massimo si va pari con le altre o sotto, loro sono andati sopra. Sembra che è l'unica squadra che ha veramente overperformato finora in questi playoff, stagione, quello che è. Io non so da qui come si possono muovere, però sappiamo che Cuba non ha problemi a spendere se ne vale la pena. Li ho visti già collegati nei rumors a Lavin, a Ayton, a roba varia che non so quanto siano credibili come piste, ma so che lì c'è un owner che, se vuole, non ha paura di spendere, non ha paura di spendere asset, spendere di luxury per fare funzionare le cose, per rendere possibile la cosa. Credo che Kuman sia veramente innamorato di Doncic dal punto di vista sportivo, e credo che il giorno in cui Doncic dica io voglio andare a Los Angeles, Kuman non si faccia problemi e trasferirà i Mavericks a Los Angeles per giocare laggiù.
Potrebbe essere una buona idea.
Sì, sono abbastanza convinto che farebbe rilocazione senza proprio colpo ferire.
E la nuova squadra la chiamano i Lakers, naturalmente.
Non i Lakers, sono non i Los Angeles Lakers.
Los Angeles, ma non Lakers.
Los Angeles, non i Lakers. Io non so come possono muoversi da qui in avanti, non so quanto possono realisticamente crescere, e anche perché, io ripeto, non voglio togliere niente a nessuno, e mi sembra di aver fatto già la volta scorsa di aver riconosciuto in merito ai Mavericks nella serie con i Suns, che ci sono stati, e ripeto che ci sono stati, specie difensivamente, però è anche beccato le settimane in cui i Finney Smith, i Tilichina, e questi giocatori qua diventano Ray Allen da tre punti, che per carità sono bravo a trovarti questi tiri liberi, però non sempre va così, cioè non sempre realizzano quelle percentuali, anche liberi, anche quello che vuoi, quindi non so quanto effettivamente riesci a replicare questa cosa. Mi pare evidente che Doncic c'è un talento generazionale e sensazionale, non so quanti giocatori nei primi 5 anni di NBA fanno 4 volte il primo quintetto dell'NBA, per renderci conto di che razza di impatto ha avuto da subito e che razza di, insomma, importanza abbia. Però chiunque ha avuto bisogno di tempo nella Lega per vincere qualcosa, per vincere un titolo, nessuno è arrivato e pronti via in una squadra dove c'era niente, ha vinto. Duncan sì, ha vinto subito, ma gli Spurs erano una squadra che era praticamente già una contender o poco ci manca. LeBron ci ha messo 7 anni, Michael Jordan ci ha messo 7 anni, io credo che anche Luca, ci sono passati 5 anni, 4 anni e già siamo alle finali di conference con una squadra che è costruita male, si è aggiustata peggio, e sinceramente quello che hanno costruito finora io non so quanto abbia senso e quanto sia buono, perché Porzingis fallito, Hardaway Junior mi sembra che non si è sentito granché. Hanno raccattato un Brunson dalla spazzatura, ma insomma non so qual è questo. Io non credo che la Vince sia la risposta, sinceramente, a quale giocatore serve da affiancare a Luca, però non so nemmeno realisticamente cosa si riesca a mettere lì per proseguire. Quindi non vorrei che sia in un circolo un po' di rimestaggio.
Però sai, Nick, è verissimo al 100% dire non mi viene in mente come possa migliorare questa squadra, perché non viene in mente. Però d'altra parte, un anno fa ci dicevamo non ci viene in mente come sia possibile che risolvano la grana Porzingis se non prendendosi un altro peso e quindi restando, diciamo così, fermi allo stesso punto. E invece poi, magari anche con un po' di fortuna, però ci sono riusciti. Quindi io da questo senso non porrei limiti alla provvidenza, nel senso che intanto loro sono qua. La squadra che può arrivare a questo livello ce l'hanno. Il giocatore franchigia è intoccabile. Il supporting cast comunque è funzionale, perché non sarà scintillante, però questa è una squadra che crea una marea di corner three, quindi gioca anche con un criterio fatto per sfruttare quelle che sono anche le caratteristiche di alcuni giocatori della rosa. Quindi tanti tasselli sono a posto. Certo, manca qualcosa per essere a giocarsela con squadre come i Warriors, però ecco, visto dove siamo partiti, io non lo considererei così remota come opzione. Cioè, come hanno dimostrato poi anche i Raptors alla fine della fiera, quando tu arrivi vicino a questo livello qui, poi l'ultimo step ti può capitare anche in maniere, diciamo così, inaspettate e inusuali.
Sì, sì, no, è vero, però ecco, non siamo nella situazione in cui si dice da qui si sale, basta. Cioè, no, cioè, ci sono anche possibilità di stazionalità.
Sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro mi viene in mente, abbiamo parlato poco fa degli Warriors e parlavamo anche di LeBron. Una cosa assolutamente notevolissima degli Warriors è che non c'è Steph che, come invece ha fatto e farebbe e farà nel caso LeBron, va ogni quarto d'ora a bussare al GM, cedimi quei ragazzini di merda per prendermi un giocatore competente. Infatti gli Warriors stanno ricostruendo al volo, come dicevo, proprio perché sono riusciti a tenersi i Kuminga, i Moody e tutto il resto. Bisogna vedere cosa farà Doncic, a parte che adesso i Mavs non hanno nessun giocatore giovane forte da potenzialmente cedere, però lì bisogna vedere quanta pressione eserciterà sulla dirigenza e quanta fretta metterà a Cuban e al insomma il nuovo, diciamo, plenipotenziario, che si chiama Harrison, quello arrivato alla Nike, perché obiettivamente la differenza tra avere un Curry, un Duncan o questi giocatori che garantiscono una continuità e una stabilità alla franchigia, anche se per un anno non vai super mega all-in, e invece gente che mette più fretta c'è, e quindi bisogna vedere anche da questo punto di vista cosa succede.
Sì, ma non solo i giocatori, cioè, a me non, esatto, sembra, no, non sembra che Cuban sia uno che dice vabbè, quest'anno va un po' così, poi magari facciamo un altro paio di anni di questa cosa, poi magari arriva una possibilità. Cioè, Cuban è uno che se vede lo spiraglio di un'occasione, compra.
Si mette fretta da solo, Cuban.
Sì, sì, esatto.
Anche questo è vero. Sì. Va bene, non ci sono altre cose sui Mavs, più o meno questo ci abbiamo detto, hanno fatto veramente una stagione super. Dalla cessione, vai.
L'altra cosa è che hanno anche avuto abbastanza coraggio per esatto, coraggio. Comunque avevano Porzingis, non si sono fatti grossi problemi a darlo via appena hanno avuto l'occasione, a prendere qualcosa che, diciamo, quando hanno preso Porzingis si aspettavano qualcosa di diverso. Hanno capito che non andava bene, non si sono fatti problemi a fare dei cambiamenti, quindi anche quello secondo me è un fattore che li aiuterà abbastanza a migliorare questa squadra, il fatto di anche laddove possono avere pochi margini di manovra, comunque si mettono lì a rischiare.
Dicevamo, la cosa di Porzingis, hanno avuto in parte fortuna di trovare una squadra come gli Wizards, semi disperata, che ha dato due giocatori vagamente dignitosi. Vabbè, Bertans e Widen, i loro problemi, ma comunque sono stati vagamente competenti. Non so se sia stato coraggio, esasperazione o mancanza alternative, non lo so. Difficile.
Però sai, in alcuni casi pensi di poter prendere qualcosa di più e quindi non premi il grilletto quando dall'altra parte ti offrono di Widdle e Bertans. Loro l'hanno fatto per uno che effettivamente probabilmente ha fatto ben più col suo tempo a Dallas e che ha tanti punti interrogativi sulla testa a questo punto, però alcuni magari sarebbero stati lì immobili a vedere cosa riusciva a ricavare, invece loro hanno deciso di fare questa mossa anche durante la stagione, e a inizio stagione comunque Porzingis non aveva fatto malissimo, quindi la scorsa adesso non mi ricordo, però c'è stato
in ogni caso
però c'è stato un momento in cui almeno offensivamente Porzingis sembrava veramente aiutare la squadra.
Sì, poi è suonata la sirena di fine primo quarto.
Me? Questo vabbè. Ok, in settimana sono stati anche dati i premi per i quintetti dell'NBA, credo che non ci sia nessuna grossa sorpresa, resta fuori Donovan Mitchell e entra Trae Young, più o meno ce l'aspettavamo, alla fine LeBron ha raccattato un terzo quintetto che, boh, sì, poteva starci, l'alternativa forse era Jimmy Butler, che ha giocato quanto lui, più o meno Butler avrebbe meritato un po' di più dal punto di vista dell'impatto sui risultati della squadra, LeBron ovviamente ha avuto una stagione offensiva abbastanza inspiegabile, non mi sembra una cosa così così determinante, insomma, che sia entrato LeBron e non Butler, e più o meno basta, quindi credo che l'analisi della settimana sia finita. Ovviamente questo podcast esce vecchio, quindi lo ascolterete a mezzanotte, se vorrete, quando mancheranno un paio di ore alla partita. Io credo domani mattina di fare lo spazio su Twitter, ma non lo so, vediamo cosa succede domani mattina, non posso dare garanzie.
Non va a
Non devo credo, anche basta
nei cortei,
bastano i clacson, grazie. Se volete suono un clacson, vado giù in box, suono il clacson e torno in casa, così per dire.
Madonna, ti arriva anche una denuncia per il tuo condominio.
non credo, sono tutti molto felici.
Boldo Monza l'anno prossimo.
Sì, a posto stiamo. E quindi basta, va bene. Chiuderei, ce ne andiamo. Ciao team.
Dicendo che speravo che Alcaraz durasse un po' di più per portarmi a gara 7, però...
No, ci ha messo quelle 2 ore e mezza in meno del previsto, cioè del tuo, sì, previsto, esatto. Chiunque altro invece...
No, ma anche un'oretta, cioè bastava forse arrivare al quarto set, una roba un po' più lunga, invece così.
Ha fatto un po' in fretta, sì. Vabbè. E comunque, vabbè, qua ci sono i clacson, ripeto, quindi niente. Ciao team!
Ciao.
Ciao Lore.
Ciao a tutti e buona gara 7.
Ciao Show.
Ciao a tutti.
Ciao Nick.
Buonasera a tutti. Non vi meritate comunque il Pisa. Non solo si merita il Pisa.
Nella vita in generale, a prescindere nella vita del calcio. Tutto il resto, ciao Fleccio.
Ciao a tutti e soprattutto ai monzesi che festeggiano. Poi ci sono
anche a Spiri Clarkson.
Mamma mia, che fatica, ciao da Fazio.